Radio Giornale.
E ben ritrovati da Gino Ceschina. Il WWF, bacchette, cantoni svizzeri nell'edilizia. A livello ambientale bisogna fare di più. Il Senato americano vuole chiarimenti da Novartis al centro di un caso di manipolazione di test per un medicamento. Radioattività 16 volte superiore ai livelli normali nella città russa di Severodvinsk dopo l'incidente missilistico. Forse ad un passo dalla cura di Ebola, mentre in Congo si cerca di contenere l'epidemia, i test su due farmaci danno risultati molto buoni. La Svizzera ha urgente bisogno di un piano di emergenza per gli edifici poiché i cantoni non fanno abbastanza. A dirlo il WWF nella sua tradizionale classifica sulla politica energetica dell'edilizia. L'associazione salva solo Basilea città. Male i Grigioni, meglio il Ticino, che potrebbe però sfruttare di più l'energia solare. Da Berna, Elisa Raggi.
Nessun cantone nella categoria più alta, ossia quella di una politica edilizia responsabile, solo Basilea città viene valutato come impegnato. È una classifica impietosa quella stilata dal WWF, che senza mezzi termini ritiene fallimentare la politica energetica dei cantoni responsabili in ambito edilizio per la tutela del clima. Francesco Maggi, responsabile dell'organizzazione ambientalista per la Svizzera italiana.
Troppi cantoni fanno molto poco per curare il rinnovo del parco edilizio e fare in modo che non vengano più utilizzati le energie fossili per riscaldare gli stabili. E addirittura non c'è nessun cantone che è in linea con gli impegni assunti a Parigi.
E proprio per mantenere gli impegni presi siglando l'accordo sul clima di Parigi, il WWF chiede alla Confederazione di prendersi più responsabilità in questo ambito.
Se lasciamo ai singoli cantoni o addirittura ai singoli comuni libertà d'azione, quello che purtroppo constatiamo è che pochi si adoperano e la maggior parte invece resta a guardare ed è estremamente passiva. Una delle misure forti che il WWF chiede è sicuramente quello di introdurre il divieto delle caldaie, il riscaldamento ad olio entro pochi anni.
Il Ticino, che ottiene un punteggio di 2,9 su 5, si issa al settimo posto, comunque fra i cantoni migliori, anche se titubanti.
Dove il Ticino ha dei punti di forza sicuramente sulla disponibilità finanziaria per sostenere per esempio il rinnovo energetico degli stabili. È anche un cantone da un punto di vista del suo patrimonio immobiliare esemplare, all'avanguardia con gli standard Minergie ad esempio. Laddove siamo un po' meno forti sono soprattutto sulle norme dell'edilizia e potrebbe sfruttare molto più il sole.
Più a fondo classifica invece i Grigioni, fra i cantoni definiti bloccati dal WWF.
I salari devono aumentare di almeno il 2% con le trattative di quest'autunno e compensare le perdite delle retribuzioni reali degli ultimi due anni. Lo ha annunciato oggi Travail Suisse. Le associazioni professionali affiliate insisteranno in particolare sulla necessità di incrementare i salari più bassi e le retribuzioni delle donne. Le organizzazioni dei lavoratori hanno sottolineato oggi in conferenza stampa a Berna che l'evoluzione economica è buona, ma gli stipendi reali sono cresciuti troppo poco, una crescita assorbita dall'inflazione e dall'aumento dei premi di cassamalati. Un primo semestre sopra le attese per Swiss Life, la società con sede a Zurigo, specializzata nelle assicurazioni vita, ha fatto sapere che tra gennaio e giugno ha registrato una crescita dell'utile netto del 10% a 617 milioni di franchi. Da notare inoltre che nel primo semestre Swiss Life ha incassato premi per 14,1 miliardi di franchi, una vera e propria impennata dovuta al ritiro di un importante concorrente dal mercato. Sviluppo nell'affare che vede coinvolta Novartis negli Stati Uniti. Il Senato vuole vederci chiaro e ha chiesto alla società farmaceutica di Basilea la consegna di informazioni entro il 23 agosto. Johnny Canonica.
Al centro della vicenda vi è l'omologazione del medicamento Zolgensma, una terapia genica dal costo stimato a 2,1 milioni di dollari. Secondo l'Agenzia Americana per i Medicinali FDA, Novartis le avrebbe trasmesso dati manipolati nella procedura di omologazione. Nelle ultime ore, il presidente della Commissione delle Finanze del Senato, Chuck Grassley, un repubblicano dell'Iowa, ha chiesto alla multinazionale basilese di consegnare informazioni precise su quanto avvenuto entro il 23 agosto. In particolare, Grassley vuole ottenere i rapporti dell'inchiesta interna avviata da Novartis. Secondo la società, Novartis ha saputo della manipolazione solo in un secondo tempo, manipolazione che sarebbe stata effettuata da alcuni ricercatori di Avexis, un laboratorio americano acquisito nel maggio del 2018 dalla multinazionale e che ha sviluppato il farmaco al centro della vicenda. Da parte sua, Novartis ha inoltre confermato di aver ricevuto la lettera di Grassley.
Elezioni federali del 20 ottobre, l'Unione Democratica di Centro Grigionese ha annunciato di candidare Valérie Favre-Accola, già in corsa per il Consiglio nazionale, anche agli stati. Quella della Gran Consigliera Municipale di Davos è così la terza doppia candidatura retica dopo il socialista Ion Pult e la verde, la giovane verde liberale Geraldine Danuser. Aumentano dunque i concorrenti di Stefan Engler, PD, e Martin Schmidt, liberale, che si ripresentano. All'estero ora continuano i misteri in Russia dopo l'incidente avvenuto la settimana scorsa a Severodvinsk in Russia, incidente che ha causato la morte di 7 persone e liberato nel giorno dell'esplosione livelli di radioattività superiori alla media, notizia confermata anche oggi dall'Agenzia Meteorologica russa. Se l'allarme radiazioni sembra rientrato, rimangono le speculazioni sulle cause del disastro. Ne parliamo con il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Dunque, è un dato di fatto che il giorno dell'incidente, cioè giovedì scorso, si sia registrato un livello di radiazioni superiore al normale. Questo è stato confermato immediatamente sia dalle autorità locali, che hanno parlato di 2 microsievert all'ora contro gli 0,6 consentiti, sia da Greenpeace, che ha rilevato un valore 16 volte superiore alla norma, non specificando però il valore assoluto. Rosatom, l'agenzia atomica russa, si è inizialmente trincerata dietro un rigoroso silenzio, dichiarando comunque che il livello è tornato poi normale e lo sarebbe anche adesso. Nella zona dell'incidente le autorità russe non hanno preso misure precauzionali per la popolazione e l'allarme del primo giorno è rientrato. Le preoccupazioni sono sorte più che altro per lo scarso e confuso flusso di notizie che ha circondato da subito il disastro, sia per quel che riguarda appunto la possibile radioattività in circolazione e la sua quantità, sia soprattutto per la dinamica dell'esplosione, cioè cosa sia davvero successo nella base sul Mar Bianco e perché. Da questo punto di vista Rosatom si è tenuta abbottonata, trattandosi di segreti militari, lasciando molto spazio alle speculazioni e adottando una tattica del salame, affettando cioè ogni giorno un paio di informazioni in più, ma senza svelare troppo.
Ecco, ma a questo punto cosa possiamo dire? Cosa è successo veramente nella base russa?
Allora, il condizionale è d'obbligo in questi casi, visto che non c'è nessuna conferma. In ogni caso pare che l'incidente sia avvenuto su una piattaforma marina dove si testano i missili navali. L'esplosione sarebbe avvenuta durante un test di un missile a propulsione nucleare e qui diversi osservatori hanno puntato l'indice subito su quella che Vladimir Putin lo scorso anno aveva annunciato come una delle nuove e principali armi strategiche della Marina russa, cioè il Burevestnik. Si tratta di un missile con un raggio praticamente illimitato che può fare più volte il giro del pianeta e colpire così l'obiettivo da qualsiasi direzione e anche in maniera improvvisa. Può essere armato inoltre con mini testate nucleari. Putin l'ha definita un'arma invincibile e non ci sono però al momento conferme russe in questo senso e difficile ci saranno nel prossimo futuro.
Staremo a vedere. Stefano Grazioli sull'incidente nella base russa di Severodvinsk. Adesso andiamo ad Hong Kong, dove l'aeroporto internazionale è stato paralizzato anche oggi a causa delle proteste antigovernative. Le autorità allo scalo erano riprese, le attività allo scalo erano riprese stamane settimane dopo che ieri erano stati cancellati tutti i voli, ma nuove manifestazioni hanno indotto i responsabili a sospendere tutte le attività di check-in all'aeroporto e cancellare i voli anche oggi. La responsabile del governo locale, Carrie Lam, ha affermato in una nuova conferenza stampa che non intende tollerare che la città venga spinta verso l'abisso. Dal canto suo, Michelle Bachelet, responsabile ONU per i diritti umani, chiede un'inchiesta sulle violenze della polizia. Il temuto virus dell'Ebola potrebbe essere, se non sconfitto, perlomeno significativamente arginato. Proprio mentre nella Repubblica Democratica del Congo si temono nuovi focolai letali, dagli Stati Uniti giunge notizia che due farmaci stanno funzionando particolarmente bene nella lotta contro la malattia. Piero Grabeck.
Sì, e per determinarlo sono stati effettuati dei test proprio nel paese africano, la Repubblica Democratica del Congo. I risultati sembrano essere inequivocabili. Un malato ha delle possibilità di sopravvivere e guarire che oscillano tra il 70 e il 90% se utilizza i due farmaci REGN-EB3 e il MAB-114. Un segnale talmente positivo che ora verranno subito prescritti a tutti quanti i malati nel Congo, vista la forza con la quale il virus attacca le persone contagiate, tanto che il tasso di mortalità tra le persone colpite da questa febbre emorragica supera di norma il 60%. I risultati dei test effettuati, resi noti negli Stati Uniti dall'Istituto Nazionale delle Allergie e delle Malattie Infettive, sono comunque provvisori. Occorrerà attendere fino a inizio ottobre per avere delle indicazioni ancora più precise. I nuovi trattamenti si basano su degli anticorpi che vanno a neutralizzare la capacità dell'Ebola di intaccare nuove cellule. La Repubblica Democratica del Congo continua ad essere il paese più esposto alla diffusione del virus. Negli ultimi 12 mesi ha provocato il decesso di oltre 1800 persone. Si tratta della seconda peggiore epidemia registrata finora. Il contagio può avvenire in modo relativamente semplice e solleva forti timori, soprattutto nei centri urbani densamente popolati, dove a dominare sono povertà e condizioni igieniche molto precarie, ma anche delle forme di resistenza culturale che a volte complicano e di molto l'intervento degli operatori sanitari.
La Francia si sta preparando con importanti misure di sicurezza al vertice del G7 che si terrà a Biarritz dal 24 al 26 agosto. Nella famosa città balneare sull'Atlantico confluiranno almeno quattro diverse manifestazioni antivertice. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
A contestare i capi di Stato del G7 tra una decina di giorni a Biarritz non ci saranno solo gli altermondialisti e i soliti black bloc, ma anche gruppi di nazionalisti baschi e gli immancabili gilet gialli. Insomma, le previsioni delle autorità francesi non lasciano ben sperare in termini di ordine pubblico. Si prevedono infatti almeno 400 arresti al giorno, in media, un flusso che comporta la riorganizzazione di tutto l'indotto giudiziario. I manifestanti fermati saranno così deviati a Bayonne, che da Biarritz dista meno di una decina di chilometri, e dove davanti al tribunale è stato allestito un tendone con letti, docce, toilette e un servizio pasti a disposizione degli avvocati d'ufficio, passati da 7 a 70. Ma non è tutto. Dai palazzi di giustizia dei paesi limitrofi arriveranno infatti anche rinforzi di giudici e procuratori per poter far fronte all'inevitabile aumento di udienze, che ha spinto le autorità a montare sul parcheggio del tribunale una sorta di accampamento destinato a gestire i manifestanti in attesa di giudizio. E resta ancora in sospeso la questione dell'Air Force One, il Boeing del presidente americano Donald Trump, troppo grande per la pista di atterraggio dell'aeroporto di Biarritz.
Il consueto appuntamento con il festival, anzi con il Locarno Film Festival, adesso in diretta. Da Locarno c'è Francesca Torrani, allora sentiamo cosa ci propone oggi.
Sì, buongiorno. Partiamo da un consiglio che la direttrice artistica del festival Lili Anstin aveva dato in apertura di rassegna, ossia di vedere tra tutti i film proposti specialmente quello di questa sera in piazza. Il titolo è Camille, del regista Boris Loïkin, ed è un film ispirato ad una vicenda vera, quella di una giovane fotoreporter francese, Camille Lepage, che ha documentato per la stampa internazionale gli orrori della guerra civile nella Repubblica Centrafricana. Dunque si trovano frammenti di cronaca reale, si vedono le foto che Camille inviava ai giornali, intrecciati con una rigorosa ricostruzione filmica.
Vous vous êtes étudiants tous?
Oui, on est tous étudiants.
Et vous êtes étudiants en quoi?
Nous trois, on est en économie.
Et c'est la fac qui est là-bas?
Oui.
Et toi, tu es journaliste?
Ouais.
Ouais. Tu travailles pour qui?
Je fais de la photo, moi, juste.
Bah, il faut parler de nous, il faut parler de notre
situation. Il faut parler de nous.
On veut la vérité. C'est pour ça que je suis là.
Il regista Boris Loichini a Locarno proprio pochi minuti fa lo ha intervistato il collega Andrea Ostinelli, per cui vi proporremo nei prossimi appuntamenti informativi proprio questa intervista.
Detto del film in Piazza Grande, questa sera alle 21.30, oggi Francesca è anche il giorno dell'omaggio a Bruno Ganz.
Sì, il festival ha deciso di omaggiare il grande attore svizzero morto nel febbraio di quest'anno. Lo fa con la proiezione al Palavideo alle 14 di Mia Ainiotita Kai Mia Mera, mi scuseranno i conoscitori della lingua greca, di Teo Angelopoulos. In italiano venne tradotto in L'Eternità e un giorno, uscito nel 1998 con Ganz appunto nei panni del protagonista. La proiezione sarà introdotta da Petros Markaris, scrittore, sceneggiatore proprio dell'Eternità e un giorno. Sentiamo allora cosa ci ha detto poco fa.
La prima volta che ho incontrato Bruno Ganz è stato nella sua camera d'albergo a Salonicco. Lo conoscevo come attore di teatro e ammiravo molto il suo lavoro. A un certo punto ho iniziato a parlare tedesco e lui dapprima si è molto sorpreso e poi mi ha detto che era felicissimo di poter parlare in tedesco. Mi manca la mia lingua, mi disse. Qui devo parlare soltanto francese. Ti chiedo una cortesia, quando vieni da me, parla solo in tedesco, per favore.
Just to speak German with me, please.
E segnalo ancora in chiusura che oggi ci saranno due proiezioni dalle 16.15 alla sala che parleranno di carcere, il San Vittore a Milano e il penitenziario di Perugia, e poi alle 16.30 al Fevi, l'unico film svizzero che partecipa al concorso internazionale, un film di Basilda Cugna realizzato in uno dei quartieri più duri di Lisbona che abbiamo visto questa mattina in anteprima e che vale, pensiamo, la pena di seguire. Anche di questo parleremo ancora più avanti e da Locarno oggi con il sole per il momento è tutto.
E anche da Comano per il momento è tutto, il radiogiornale finisce qui, a voi l'augurio di una bella giornata.